Ben ritrovato, ben riascoltato. Riccardo Cucchi, ciao Rick.
Eccomi.
Ben ritrovato, ben ritrovato.
Buonasera, grazie a te per l'invito. Naturalmente un saluto a tutti coloro che sono in ascolto.
Guarda che il grazie mio di non ti dico quanti radioascoltatori che quando leggono la scaletta, il post che faccio, finalmente è un fuori classe. Perché è così. Io non lo dico per sviolinare. È così, Ricca, io dico quello che penso. E spesso però ci rimetto in questo mondo. Vabbè, a parte questo. Allora, caro Riccardo, capitolo Juve. Incentrato molto ovviamente su questo arrivo di Tudor, 7 punti in 3 partite, c'è stato un cambio radicale sotto il profilo tattico, c'è stato un cambio radicale sotto il profilo mentale, mi verrebbe da dire anche fisico-atletico, e ti chiedo cosa può, cioè secondo te è in grado Tudor di portare la Juventus in Champions League intanto, e quali cose ti stanno impressionando, ammesso che ti stia impressionando qualcosa, rispetto all'impatto del tecnico croato sulla Juventus?
Ma intanto penso che naturalmente l'obiettivo Champions sia a portata della Juventus, ci mancherebbe altro, ma lo è sempre stato. Io sono convinto che la Juventus fin dall'inizio poteva tranquillamente puntare a uno dei 4 posti utili per la Champions, quindi figuriamoci, sono convinto che ce la farà poi alla fine, anche se vedo nel Bologna un avversario non male, devo dire la verità, perché anche Bologna sta rendendo bene. È troppo presto per elogiare troppo Tudor, perché è chiaro che il risultato ottenuto fino a questo momento è straordinario, però occorre evidentemente verificare un pochino più sulla lunga distanza. Io sono un po' sorpreso però di questo cambiamento repentino della Juventus, perché anche sul piano fisico mi sembra che la squadra corra un pochino di più. Mi pare che le trame di gioco siano più brillanti, che sia aumentato il tasso di velocità, tra virgolette, nelle azioni, che la squadra sia più attenta, anche più convinta. Ti domando e mi domando, ma è possibile che tutto questo sia intervenuto per la bravura di Tudor, dal quale ovviamente un dubito, o invece tutto questo è successo perché non ce la facevano più di sopportare Thiago Motta?
La risposta di Cucchi qual è?
Che non ce la facevano più a sopportare.
Anche la mia, Riccardo, perché effettivamente, tra l'altro, anche al di là che...
Ma lo dico anche con un fisico di amarezza, per me se ti interrompo, perché questa è una pessima abitudine del calcio, devo dire, non soltanto del calcio nostrano, e cioè quando a un certo punto c'è una squadra che gioca contro il suo allenatore. Questo sicuramente si comprende sul piano psicologico, è successo, devo dire la verità, anche con la Lazio nell'ultimo periodo di Sarri. Però certamente questo atteggiamento dei calciatori, secondo me, stride con quello che dovrebbe essere l'atteggiamento di tutti i calciatori nei confronti dei loro tifosi, perché per giocare contro un allenatore significa anche perdere punti, no? E quindi questo evidentemente significa anche ferire, io penso, l'amore dei tifosi per la propria squadra.
Anche se io ti dico la verità, Riccardo, no? L'ho detto proprio in apertura, l'ho fatto questo discorso, ogni tanto diciamo così lo ribadisco, io non credo che i calciatori giochino in generale contro un allenatore, ma se manca la sintonia con lo stesso, inconsciamente danno meno. Non so come la pensi tu.
Sì, noi semplifichiamo giornalisticamente: giocare contro significa non fare tutto il proprio lavoro, cioè il proprio dovere, ecco, tra virgolette. Però è palese, era palese lo scorso anno, prima dell'arrivo di Tudor, tra l'altro, nella Lazio. Io faccio sinceramente palese anche nella Juventus. Io ho visto una squadra finalmente reattiva, e ripeto, Tudor è bravissimo, non ho dubbi su questo, però mi pare un po' davvero strano che in 2 settimane si cambi così radicalmente.
Non c'è dubbio su questo. Allora, credo che tu lo sappia, però lo ribadisco, Tudor ha un contratto fino a fine stagione, mondiale per club compreso, in caso di qualificazione in Champions League scatterebbe automaticamente al rinnovo per un anno, ma c'è una clausola che la Juventus ha inserito nel contratto, in base alla quale entro il 30 luglio comunque può rescindere pagando una penale. Significa che evidentemente ha qualcos'altro in mente. Secondo te invece Tudor ha le carte in regola? Facciamo, diciamo così, poniamo che il fatto che si qualifichi per la Champions League, ha le carte in regola per dirigere la Juventus? Perché poi la prossima stagione la Juventus deve tornare una squadra in lotta, per almeno in lotta per lo scudetto.
Ti faccio dei nomi: Sarri, Pirlo, Thiago Motta. Nell'ultima recente storia della Juventus, diciamoci tutta la verità, l'unico allenatore che ha saputo sopportare, a volte anche assumendosi interamente la responsabilità, il peso di gestire una squadra che si chiama Juventus, è stato Allegri. Tutti gli altri hanno avuto i loro problemi. Thiago Motta ha dimostrato chiaramente che non ce l'ha fatta a reggere l'urto, a vincere questa scommessa, perché allenare la Juventus non è allenare una qualunque squadra, però ovvie ragioni, la Juventus non ha tempo da perdere, la Juventus non può pensare di chiudere una stagione senza raggiungere un solo obiettivo, tutte cose che sappiamo bene, proprio per la storia, per quello che rappresenta la Juventus. Che chiaramente anche tu non avrebbe davanti queste difficoltà, forse un piccolo vantaggio, ma relativo, è quello che lui ha giocato con la Juventus, che conosce la mente, ma ce l'aveva anche Pirlo oggettivamente, perché era stato un uomo bianconero Pirlo, no? Una bandiera, quindi riconoscibile anche per i tifosi, ma purtroppo non basta, perché allenare la Juventus è una scommessa davvero pesante, davvero importante per chiunque si assuma questa responsabilità. Io credo che negli ultimi anni gli unici due che hanno dimostrato di avere, tra virgolette, le caratteristiche, no, per dire un'altra cosa che non si può dire alla radio, le caratteristiche per allenare la Juventus sono state, guarda caso, Conte ed Allegri. Quindi è un lavoro molto difficile per Tudor. Se accetterà e se sarà, gli faccio tanti auguri, ma sarà molto dura.
Hai citato Conte, che come credo tu sappia è uno degli obiettivi. Detto che ha il contratto con il Napoli fino al 2027, ma la Juventus punterebbe, nel caso in cui divorzierebbe da Tudor, proprio a Conte, ok? Ti dico, servirebbe veramente lui per ricostruire? L'hai un po' già risposto a questa domanda, ma riservirebbe lui, secondo te?
Ma lui, se lui non si discute, io sono assolutamente, dalla parte di chi sceglie Conte, anche De Laurentiis ha fatto un'operazione, anche lui, intelligente, perché gli ha dato in mano una squadra che non è sinceramente forte quanto l'Inter. Conte cerca di sgolarsi in tutti i modi per spiegarlo, sembra che non la vogliano capire, non la vogliano sentire. Lui sta dicendo da una vita che quello che sta facendo il Napoli è un mezzo miracolo. Ha ragione, è sufficiente che si confrontino gli organici delle due squadre e si capisce, no? Quindi se quello che sta facendo il Napoli ha un valore, beh, io credo che gran parte del merito vada ad Antonio Conte. È un uomo che sa come organizzare non soltanto le squadre, ma sa come organizzare mentalmente i propri calciatori, e soprattutto ha un DNA vincente, scatenante, qualunque tipo di situazione abbia di fronte, si scatena questa voglia di vincere che è caratteristica di Conte.
Passiamo invece al discorso calciatori. Ce n'è uno di cui tu sei calcisticamente innamorato, si chiama Vlahovic, ok? A fine stagione quasi sicuramente, diciamo così, andrà via, perché non si è trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. O meglio, siccome a luglio scatterebbe l'ingaggio di 12 milioni netti l'anno, la Juventus sta facendo la politica di contenimento dei costi, in particolare con il tetto ingaggi, appunto, gli avrebbe offerto una cifra inferiore, spalmando il resto dell'ingaggio, eccetera. Comunque sia, insomma, non ha risposto no, diciamo così, l'entourage di Vlahovic, e quindi probabilmente andrà via. Tu faresti di tutto per tenerlo invece?
Ma cercherei di, rispetto a una domanda del genere, già è successo con te qualche volta, noi abbiamo parlato, io mi pongo sempre una seconda domanda: al posto di chi eventualmente Vlahovic dovrebbe essere ceduto? Chi? Quale attaccante abbiamo come alternativa in questo momento a Vlahovic, che sia ovviamente la portata anche economica della società? Ecco, questo è il grande problema. Io credo che Vlahovic sia stata un'occasione non maturata. Credo che Vlahovic veramente non sia quello che abbiamo visto, anche un po' demoralizzato, ma anche lui un po' abbattuto, meno convinto. Io credo che Vlahovic sia un giocatore invece che non è sbocciato alla Juventus, anche per le ragioni che sappiamo, ce lo siamo detti, io rischio di ripeterlo a costo di essere noioso: indossare la maglia della Juventus non è indossare una qualunque maglia, però io sono ancora convinto personalmente che Vlahovic ha dei numeri, soprattutto in funzione di quello che vedo intorno a me. Mi riferisco al panorama italiano, perché poi ovviamente se andiamo fuori ci sono giocatori di assoluto valore, bomber veri, ma quanto costano? Come possono essere, come dire, messi nel mirino della Juventus o di qualunque altra squadra italiana? Perché diciamoci tutto, i soldi non ci sono, quindi è molto complicato. Io fossi il presidente in Tudor o in Conte, se arrivasse Conte, che sarebbe secondo me l'uomo giusto per Vlahovic, io gli darei fiducia.
Allora mi ha risposto un po' come Di Livio ieri, no? Gli ho fatto la stessa domanda su Vlahovic, mi ha detto se arriva Osimhen sì, altrimenti, e quindi ha detto se arriva una, quindi cioè tu cederesti a questo punto, ti cambio la domanda, Vlahovic solo se arrivasse.
Non ho capito, perdonami, sto passo per un attimo.
Ti dicevo, tu cederesti Vlahovic solo se arrivasse al suo posto?
Insomma, ragazzi.
Perché si parla di Osimhen, per esempio, Giuntoli ha questo pensiero, però poi l'hai detto anche tu, il discorso economico è importante, ma la Juventus potrebbe avere il tesoretto, eccetera. Però poniamo il caso che possa ingaggiarlo, cioè tu se cederesti Vlahovic solo se arrivasse.
Guarda, io posso anche rischiare di sbagliare perché è sempre molto azzardato, no, entrare in un discorso, in un vincolo di questo tipo. Io per esempio sono convinto che uno come Osimhen dovrebbe tornare in Italia, perché è un giocatore secondo me di grande valore tecnico e grande capacità realizzativa, e non mi pare, posso sbagliare, che si sia ambientato proprio completamente in Turchia. Per esempio questo potrebbe essere un obiettivo, ma non so evidentemente se possa rientrare strategicamente nella prospettiva della Juventus. Ma è un po' complicato, io non credo per esempio che altri giocatori in Italia, anche Retegui, che sta facendo molto bene con l'Atalanta, per carità, sta dimostrando grandi qualità di goleador, ma non so, è un giocatore che potrebbe rendere la Juventus, ho qualche dubbio, qualche perplessità, magari rischia di essere smentito, però anche l'esperienza di Cup Miners e di altri giocatori che hanno dato molto con altre maglie, venendo poi la Juventus, con questo Vlahovic che ha fatto cose strepitose con la Fiorentina, poi quando si viene a giocare con la Juventus, le cose cambiano un pochino, no? Quindi è molto difficile individuare un attaccante, soprattutto in grado di garantire quel numero, quel bottino di gol che ti fanno svoltare la stagione, perché poi è questo quello che si chiede a un attaccante, no? Di risolvere situazioni sotto rete e di segnare le reti, questo è il punto.
Eh sì, non c'è dubbio. Tra l'altro la Juventus sembra che dal prossimo anno voglia, diciamo così, tornare un po' all'antica maniere per italianizzare un po' di più questa squadra. E sul fronte centrocampo l'obiettivo principale è Tonali. Io adesso come adesso lo ritengo tra i primi tre centrocampisti più forti italiani. Tonali sarebbe, che colpo sarebbe secondo te Tonali nel caso in cui?
Tonali abbiamo perso un po' di vista per le vicende che
sappiamo. Sì, certo.
Non gioca in campionato, lo vediamo però quando indossa la maglia internazionale, no? Effettivamente in una squadra che non mostra grandissime star, tra virgolette, Tonali emerge, quindi vuol dire che il tasso tecnico di Tonali consente a tutti noi, anche quelli meno esperti, di capire che ha a che fare con un giocatore di qualità. Quindi sì, secondo me Tonali sarebbe un'ottima scelta.
L'ultima,
però sai, c'è sempre aggiungo un piccolo
vai.
Ma le vicende ultime relative al calcio scommesse, gli sviluppi extrasportivi per il momento della magistratura ordinaria, che però come sai ha trasmesso le carte alla procura sportiva, ecco, io non vorrei che questa situazione possa pesare sulle spalle di Tonali, che ha già pagato un prezzo alto, così come Fagioli, per esempio è stato ceduto non soltanto per scelte tecniche ma anche in considerazione di questi fatti.
E mi hai quasi rubato la domanda, mi hai anticipato la risposta a una domanda che adesso ti faccio proprio su Fagioli, ma in generale. Intanto quello che è emerso è che questi calciatori scommettevano o scommettono, non lo so quale tempo del verbo usare, su siti comunque tra virgolette permessi, nel senso non scommettevano sul calcio ma solo questione di poker eccetera. Ma al di là di questo, Riccardo, la cosa a cui tengo molto il tuo parere, e poi ti saluto e ti ringrazio, Fagioli, tu avrai letto, ho scritto un post lunghissimo, perché adesso sembra quasi che sia rinfischiato di nuovo. Hanno ricitato Fagioli, hanno peraltro pubblicato delle intercettazioni anche molto delicate, se vogliamo, per usare un eufemismo, anzi, e lui ha detto: ragazzi, io ho pagato, ci ho rimesso solo io, ho fatto danni a me stesso, alla mia famiglia, a chi mi sta vicino, ora basta. Non ti sembra che anche la stampa, Riccardo, stia esagerando sotto questo aspetto qui?
Ma sai, noi facciamo il nostro lavoro, lo fai anche tu, no? E quindi qual è il nostro lavoro? Dare evidentemente spazio alle notizie. Non è colpa mia, non è colpa tua se la procura a un certo punto esce fuori con le sue risoluzioni dopo una lunga indagine, e in questa risoluzione ci sono i nomi di 12 calciatori. Non è colpa nostra se per un fatto assolutamente normale, tecnicamente normale, la procura ordinaria rinvii tutti gli atti alla procura sportiva, è così che funziona, no? O sarà adesso la procura sportiva a verificare se sulla base di queste nuove considerazioni, su questi nuovi filoni di indagine della procura ordinaria, ci siano gli elementi per ulteriori prese di posizione della giustizia sportiva. Io non credo, perché da quello che emerge, per esempio, mi sembra abbastanza evidente, almeno da quello che leggiamo tutti, è che non ci siano state scommesse sul calcio. Quindi diciamo che ricadute in termini di giustizia sportiva forse non ci saranno. Però quello che è uscito è questo. Mi dispiace per Fagioli, mi dispiace per Tonali, mi dispiace per tutti i ragazzi coinvolti, però rimane una domanda di fondo, che naturalmente spero che da questa vicenda abbiano tratto un insegnamento prima di tutto, e che non succeda mai più. Ma rimane la mia domanda: com'è possibile che un ragazzo che raggiunga un obiettivo sognato da tutti i bambini, cioè di giocare in Serie A a 18 anni, 19 anni, 20 anni con la maglia della squadra più importante del nostro campionato, com'è possibile che tutto questo non gli basti e si vada a impelagare in scommesse clandestine, illegali, quindi mettendosi nelle mani della delinquenza organizzata, rischiando, come abbiamo visto, persino la pelle? C'è qualcosa che mi sfugge, sinceramente.
A proposito allora di delinquenza organizzata, sei sorpreso, e a proposito anche di giustizia sportiva, che la stessa giustizia sportiva ancora non sia intervenuta invece rispetto alla questione curve di San Siro, in particolare quella dell'Inter, perché insomma c'è stato il discorso legato all'Andrangheta, ci sono stati due morti, eccetera eccetera. Perché non si muove la giustizia sportiva, Riccardo, su delle intercettazioni di tesserati dell'Inter?
Ma credo che stiano lavorando, adesso non so a che punto siano evidentemente le operazioni di raccolta, di studio del materiale che viene anche in questo caso dalla procura di Milano, la procura ordinaria. Non è ancora uscita alcuna sentenza, non abbiamo ancora capito, non lo sappiamo, vediamo cosa decideranno i giudici, se ci siano delle ricadute in termini sportivi, ciò che è avvenuto e che ha a che fare più che altro con la delinquenza organizzata. Però è chiaro che nel rapporto, da quello che abbiamo capito, da quello che io non ho visto gli atti, ho letto come molti i giornali, se tutto quello che è scritto è stato scritto e verrà confermato, beh, insomma, c'è un elemento di coinvolgimento della società abbastanza forte, no?
Sì.
Quindi non è scuso che gli possano essere delle penalizzazioni.
Guarda, ti saluto con un messaggio di Josef da Milano che ti fa una domanda. Intanto dice: potresti salutarmi il mitico Riccardo Cucchi, il numero uno? E poi ti chiede, io lo so, ma dalla tu la risposta, perché non in TV, visto che Radio Bianconera è anche in TV? Grazie. Rispondi tu, Rick. Io lo so perché
sono radiofonico, un inguaribile malato di radiofonia, e come tutti i radiofonici veri non amano mettere il volto davanti alla telecamera. Ci piace il microfono, ci piace sentire le voci, nel nostro caso abbiamo anche la fortuna di essercele fatte ascoltare, tra virgolette, e non ho mai subito il fascino della televisione. Vi faccio una piccola confessione: i 40 anni di lavoro che ho trascorso in Rai, mi farei tutto. Sono felice di aver fatto tutto quello che ho fatto, lo rifarei tutto da capo, tranne una cosa: l'ultimo anno alla Domenica Sportiva. Perché? Perché la televisione è tutta un'altra cosa e non mi piace.
Pensa che il nostro regista Federico, mentre diceva il discorso radiofonico, che condivido al 200%, tutti ok faceva, perché anche lui è un vecchio tra virgolette regista radiofonico, e dice: secondo me la radio non dovrebbe essere visibile, diciamo così, no? E sono d'accordissimo con te. Grazie mille, Riccardo, un abbraccio.
Un abbraccio, grazie. Un caro saluto a tutti.
Grazie, ciao, a te, grazie. Ciao, ciao.